Il testo dell'articolo 51 in origine diceva: tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di uguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Punto. Siccome in Parlamento sedevano poche donne, tutti i partiti, tutti, hanno detto che bisogna cambiare la Costituzione. Uno dice, ma perché? Perché così saremo costretti noi partiti a eleggere più donne. È singolare questa cosa, tanto che mi ricordo che con la mia solita aria sfottente avevo girato l'Italia, sono stato anche alla Camera se mi ricordo, sostenendo che le donne sono come la marmitta catalittica. Nel senso che quando si è scoperto che la benzina col piombo provocava tumori, l'Unione Europea ha detto introduciamo la benzina verde e la marmitta catalittica. Alcune case automobilistiche l'avevano già prevista, però siccome costava 2.000 euro in più, hanno fatto un accordo. L'accordo è fissiamo una data e quella data è per tutti, nessuno può partire prima con la marmitta catalittica, perché è vero che risparmierebbe i tumori, ma costerebbe di più, per cui non sarebbe concorrenziale con le altre marche. Ci vuole una misura dell'Unione Europea che fissi l'obbligo da quella data di avere la marmitta catalittica. È lo stesso ragionamento che hanno fatto con le donne. Siccome candidare le donne evidentemente non conviene, perché il calcolo che hanno fatto, loro hanno detto dobbiamo fissare una regola che ci imponga a tutti quanti di candidare più donne, perché se no prendiamo meno voti. Sorpresa, no? Questa idea che donne candidate e donne elette soprattutto in realtà siano non un incentivo a votare per quel partito, ma anzi un disincentivo, per cui è necessario che sia la Costituzione a obbligarli. E la proposta che era stata fatta, che non è questa, questo è il testo finale, diceva proprio questo, e cioè diceva che nelle elezioni politiche c'era l'obbligo di candidare almeno metà dei candidati di sesso, dei due sessi, che è una cosa che poi si trova in molte leggi regionali. Dopo lunga discussione si è arrivati alla conclusione che obbligare i partiti a candidare le donne non fosse opportuno, secondo me anche giustamente, devo dire la verità, ma non per altro, ma per semplice fatto che il problema non è chi candidi ma chi eleggi. E poi se uno vuole essere un partito di sole donne o di soli uomini, perché vietarlo? Non è ben chiaro, no? E allora alla fine si è introdotto questa modifica della Costituzione, per cui ha votato solo la maggioranza di centrodestra, perché il centrosinistra ha detto è troppo poco, noi vogliamo di più, per cui non votiamo questo emendamento, che dice a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Qual è il significato giuridico di questa disposizione? Cosa accade in forza di questa disposizione? Niente. La Repubblica promuove con appositi provvedimenti. Chi gli è vietato di fare gli appositi provvedimenti? Potevano farlo con legge? Si è preferito mettere in Costituzione una norma tipicamente programmatica che dirà noi faremo degli appositi provvedimenti. Cioè una classica riforma che non risolve un problema, ma semplicemente dà la sensazione di averlo affrontato, ma non lo risolve. E in Costituzione noi abbiamo un bel po' di riforme di questo tipo, alcune anche molto, molto brutte. Beh, questa legge costituzionale 23 ottobre 2002 numero 1 dice una cosa che noi tutti sentivamo come urgenza della Repubblica: commi primo e secondo della tredicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qual è il primo e secondo comma dell'articolo 13? Vediamo se ci aiutano. Qualcuno lo sa qual è? Loro non ci aiutano. Eccolo qua. I membri discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. Questa era la sanzione che la Costituente aveva dato a Casa Savoia a causa dei molteplici tradimenti. I Savoia erano stati responsabili del fascismo nella misura in cui il re aveva chiamato Mussolini, che non rappresentava nulla come forza politica, a formare il governo. Quando fece la marcia su Roma, era stata bloccata dall'esercito, il re richiamò l'esercito, chiamò Mussolini e gli dette l'incarico di formare il governo. Dopo la fine della guerra, le forze della resistenza con Badoglio avevano raggiunto un patto, la tregua istituzionale, il patto di Salerno, che diceva: governiamo insieme questa fase di transizione in attesa dell'assemblea costituente e della Costituzione, il re si impegna a non fare atti che modifichino l'assetto costituzionale, per cui il re continuava a governare e doveva governare fino al 2 giugno, quando il popolo sovrano, il 46, avrebbe deciso repubblica o monarchia. E invece il re abdicò a favore del suo figlio, il famoso re di Maggio. Re di Maggio perché durò un mese, e lo fece per staccare la sua responsabilità, perché era lui che aveva chiamato Mussolini, dalla responsabilità della monarchia. Qualche piccolo voto in più si poteva raccattare. La sanzione è stata fuori, esilio. Ma con questa riforma costituzionale si è ammesso che tornassero in Italia, e così abbiamo il bel principe, come si chiama? Emanuele Filiberto, è lui? Che va a ballare e fa altre cose, qualcuna anche hanno fatto che rasenta il codice penale, ma vabbè, comunque. Vedete, abbiamo un sacco di riforme costituzionali, belle e meno belle. La più brutta di tutte è forse quella fatta dal centro-sinistra, che la trovate qui. Ma qua non ci sono tutte, semplicemente. Ah, questa è la riforma del titolo quinto, eccola qua. E le due leggi costituzionali che istituiscono la circoscrizione estero per le elezioni e aumentano i deputati e senatori di un certo numero di membri che sono eletti nella circoscrizione estero. Credo che siamo l'unico paese al mondo che ha pensato non di dare i soldi per gli italiani all'estero per venire a votare le elezioni o introdurre quello che c'è in tutto il mondo, cioè il voto a distanza. Si sono costruite delle circoscrizioni elettorali estere dove vengono candidati personaggi che stanno all'estero, non pagano le tasse in Italia. C'è una circoscrizione non è questa. Qui non ci sono gli allegati. C'è una circoscrizione Africa-Australia, un'altra Sud America, un'altra Nord America, no? Un'altra Europa. Il famoso De Gregorio è stato eletto come nella circoscrizione Europa, lui che non era mai stato all'estero, ha fatto finta. De Gregorio è quello famoso che Berlusconi ha comprato per togliere i voti al governo Prodi, poi lui ha confessato, è stato condannato per questo, ma ancora prima era stato perseguito perché aveva dichiarato di risiedere a Bruxelles per essere candidato nella circoscrizione estero. Oh, non c'entra niente con Bruxelles. Cioè, noi eleggiamo in Parlamento deputati e senatori che non hanno nessun rapporto se non il doppio passaporto. Hanno la cittadinanza anche italiana, non pagano le tasse in Italia, non vivono in Italia, non hanno il centro dei loro affari in Italia, ma noi li paghiamo profumatamente per decidere in Parlamento le tasse che paghiamo noi, che io trovo la cosa più demenziale che esista. C'è la rottura di qualsiasi principio. Noi non facciamo votare gli immigrati che sono in Italia e cui non diamo la cittadinanza, benché paghino da innumerevoli anni le tasse in Italia. In proporzione pagano più le tasse gli immigrati che i cittadini italiani, lo sapevate? Perché non possono evadere. In compenso diamo il voto a gente che con l'Italia non c'è nessun rapporto, parlano italiano folcloristico, no? Sembra Totò che fa finta di essere americano, e vengono a votare e prendono decisioni su di noi. Dopodiché riprendono l'aereo e tornano in Sud America. C'è un famoso deputato, senatore argentino che ricattava il governo Prodi, perché il suo voto era decisivo. Il governo Prodi, secondo il governo Prodi, oltre che i voti dei senatori a vita, aveva anche alcuni senatori eletti, uno in Russia, un altro in Argentina, e ogni tanto venivano pagati. Venivano, andavano a votare, poi riprendevano e tornavano alle loro mandrie di vacche nella Pampas. Paese di stupidi. Purtroppo il paese di stupidi ha anche il sistema di riforma costituzionale più semplice che esista al mondo, e di conseguenza di riforme costituzionali ne fa un sacco. Ne abbiamo fatte un sacco. Il più delle volte inutili, talvolta dannose. La riprova di questo è che se voi prendete l'elenco delle riforme costituzionali proposte negli ultimi 10 anni e guardate quali sono gli argomenti, vedrete che gli argomenti sono parti della Costituzione che non sono quelle autentiche del 1948, ma sono parti già riformate della Costituzione. Number one è il titolo quinto, le regioni, di cui parleremo proprio avanti. Le regioni sono state totalmente riformate nel 2001 con una riforma presa dal centro-sinistra con pochi voti e contestata dal centrodestra che poi ha governato disapplicandola, ed è pessima come riforma, ha dato risultati pessimi. Per cui bisogna modificare il titolo quinto, non per i cattivi risultati dati dalla Costituzione del 48, ma per i pessimi risultati dati dalla riforma del 2001. Camera e Senato, già vi ho detto, sono stati parificati con la revisione costituzionale, perché prima avevano 1,5 e 1,6 anni di legislatura, per cui adesso si vuole eliminare il bicameralismo perfetto che è stato introdotto o rafforzato da una riforma costituzionale. E così via. Noi continuiamo a percorrere gli stessi sentieri e rifare gli stessi sbagli. Bene. Bene, insomma. Diciamo che la vita dei costituzionalisti non è semplicissima di questi periodi. Quello che mi premeva invece spiegarvi in questa mezz'ora che resta è un bel problema, e il problema riguarda i limiti della revisione costituzionale. Cioè, la domanda è: si può modificare tutto della Costituzione? E la risposta è sicuramente no. Perché? Perché quantomeno c'è un limite espresso all'articolo 139, cioè l'ultimo articolo della Costituzione, che ci dice la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Questo per quale motivo? Perché la scelta sulla forma repubblicana non l'ha fatta l'Assemblea Costituente, ma l'ha fatta il popolo sovrano col referendum del 46. Contestualmente al referendum è stata votata l'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente aveva un mandato, scrivere una Costituzione, fermo restando la forma di Stato, la forma repubblicana. quella non poteva essere modificata neanche dall'Assemblea Costituente. Di conseguenza, quando la Costituzione scritta dall'Assemblea Costituente si chiude l'articolo 138 dicendo con quali strumenti legali si può modificare la Costituzione, subito aggiunge una postilla: attenzione, con gli strumenti legali non potete modificare la forma repubblicana. Con gli strumenti che vi do io, Assemblea Costituente, non potete modificare ciò che neanche io avrei potuto modificare, perché decisa dal popolo sovrano. Questa è l'ovvia spiegazione dell'articolo 139, che peraltro è semplice, no? La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Nei primi tempi i monarchici, che erano numerosi, sostenevano una brillantissima teoria che si potesse tranquillamente richiamare il re semplicemente abrogando l'articolo 139 con una revisione costituzionale, maggioranza assoluta più referendum, tu abroghi l'articolo 139. Abrogato l'articolo 139, richiami il re. Bellissimo, no? Geni, veri geni. Non è che avessero del tutto torto, solo che questo si sarebbe chiamato colpo di Stato. E le costituzioni sono tutte legate alla condizione che non si realizzi un colpo di Stato. Si realizza un colpo di Stato, si cambia l'ordinamento costituzionale. Avremo un po' di morti, spargimento di sangue, guerra civile, quello vince e quello perde, alla fine quello che vincono dicono noi governeremo anche per quelli che hanno perso e scriviamo la nuova Costituzione. Questa tecnicamente si chiama rivoluzione, rottura di un ordinamento giuridico e instaurazione di fatto di un nuovo ordinamento giuridico. Succede nella vita dei paesi. Non nel Regno Unito, che queste cose non le hanno mai viste, nel Regno d'Italia c'è stata. Il fascismo è stato un lento colpo di Stato che ha modificato l'assetto costituzionale e che poi è stato interrotto da un'altra rivoluzione, perché è chiaro che la caduta del fascismo e quello che è seguito è stata un'interruzione di un certo tipo di legalità. Se i monarchici vogliono instaurare la monarchia, lo possono fare, ma con le armi. Non con gli strumenti della Costituzione, cioè uscendo dagli schemi della legalità e facendo quello che si chiama una rivoluzione in senso giuridico. Capita, pensate cosa è successo dopo la caduta del muro di Berlino, cosa è successo in Grecia, Portogallo, Spagna dopo la caduta del fascismo e cosa è successo in Italia e in Germania dopo la caduta del fascismo e del nazismo. Sono tutte vicende storiche che comportano la interruzione di un certo regime giuridico e l'instaurazione di un nuovo regime giuridico. Più o meno cruento è il fenomeno, ma il fenomeno è comunque quello di una rottura dell'ordinamento. Allora, qual è il problema? La dottrina e anche la Corte Costituzionale si sono interrogate su questa questione. Ma il limite alla revisione costituzionale sta solo nell'articolo 139? Cioè c'è soltanto questo limite espresso, questo limite esplicito alla revisione, o ci sono anche altri limiti non espressi, cioè impliciti? E la risposta pressoché unanime è stata la seconda. Cioè si è detto accanto dei limiti espressi dall'articolo 139 si possono evincere, l'espressione tipica, in via di interpretazione, altri limiti, limiti che danno contenuto al regime costituzionale attuale e che non possono essere cambiati se non al prezzo di interrompere questo regime e fare una rivoluzione. Naturalmente, se la rivoluzione ha successo, si instaura un nuovo regime giuridico, se non ha successo, questi atti saranno repressi come violazione della Costituzione, tentativo di colpo di Stato e così via. Questa slide, sono i miei giochini un po' stupidi, limiti alla revisione costituzionale il cerchio esoterico della Costituzione italiana. Perché esoterico? È esoterico nel senso che c'è qualcosa di magico nel ragionamento che si fa. Io non sto dicendo che sia un ragionamento sbagliato, lo sto guardando dal punto di vista estetico. E cioè si mette in collegamento l'articolo 139, dove si parla di forma repubblicana, con il primo articolo. Mettere insieme l'ultimo e il primo fa il cerchio, e il cerchio è un'espressione esoterica. Tutto sta interno al cerchio. L'articolo 1 dice: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo. Ecco che si dice, dove il 139 parla di forma repubblicana, evoca la repubblica dell'articolo 1, repubblica democratica. Sul fondata sul lavoro possiamo dare una spiegazione un po' più complicata, ma non è questo il problema. E la sovranità appartiene al popolo è la trascrizione del termine democrazia. Democrazia vuol dire potere del popolo, qui non si parla di potere, che è una questione di fatto, ma di sovranità, che è un termine giuridico teologico, come vi dicevo tempo fa, no? La sovranità appartiene a Dio, deriva da Dio, e nella nostra cultura deriva da una teologia politica. Quando si parla di sovranità si va fuori dal discorso strettamente giuridico e si apre una finestra sul mistero della fede. Che cos'è la sovranità? È difficile dirlo in termini giuridici, perché sta fuori dal ragionamento giuridico. Allora, il 139 fissa un limite espresso. Questo limite espresso si tira dietro tutta una serie di qualificazioni della Repubblica, che è democratica, ed è democratica perché la sovranità appartiene al popolo. E qualche anno fa quella simpatica persona che è Brunetta aveva sostenuto che bisogna modificare la Costituzione per togliere questo fondata sul lavoro, che è anacronistico, ma che cosa significa? Si potrebbe ormai dire fondata sulla disoccupazione, sarebbe anche carino. E questo fondata sul lavoro è una traccia storica. È una traccia storica perché la sinistra voleva mettere Repubblica Democratica dei lavoratori, che era la classificazione abbastanza usuale nei paesi, diciamo, del blocco socialista. E la parte cattolica non gli dispiaceva che fosse messo in evidenza il lavoro. Il significato di questa espressione è legato alla storia. Mentre il sistema costituzionale precedente al fascismo, era fondato sul censo, monarchia censitaria, suffragio ristretto, questo vuol dire il nostro fondamento non è il censo, non è la ricchezza, ma è il lavoro. È un messaggio ovviamente politico, filosofico, giuridicamente non significa nulla naturalmente. Torniamo al problema dei limiti. La forma repubblicana, come repubblica democratica, si tira dietro a sua volta una serie di altri principi che sono legati al carattere democratico. L'eguaglianza formale e sostanziale, di cui parleremo. Il suffragio universale e l'eguaglianza del voto. Non c'è dubbio che se una nuova maggioranza decidesse che votano soltanto le donne o soltanto gli uomini o soltanto quelli che hanno un titolo di studio, la Corte Costituzionale farebbe valere un limite, che è il limite dell'uguaglianza formale e sostanziale, che non consente di tornare a forme elitarie di rappresentanza. Questo lo si può leggere dentro la Repubblica Democratica, ma certo che bisogna leggerlo con delle lenti particolari, non siamo ben lontani dal limite espresso. Il Parlamento può essere abrogato, il Parlamento, il carattere rappresentativo del Parlamento. Notate che questa è una questione che che è vicina alla discussione che si è svolta un po' folle sulla rappresentatività del Senato. Qualcuno ha detto è meglio abolire il Senato piuttosto che metterci dentro dei soggetti non rappresentativi e non eletti, che poi sarebbero i presidenti delle regioni e i sindaci, che sono stra rappresentativi e stra eletti. Il problema è che in questa fase storica i presidenti di regioni sono quasi tutti di centrosinistra, i sindaci sono in buona parte di centrosinistra, per cui PDL non vuole e 5 Stelle ha detto niente, non ce ne hanno neanche uno. Questa è la lunghezza di visuale, per cui la lotta per la rappresentatività del Senato è in realtà una lotta a difesa dei propri piccoli interessi numerici, tra l'altro anche sbagliando, perché il Senato avrebbe delle funzioni del tutto indifferenti per la politica. Ma attorno alla rappresentatività del Parlamento come principio che è protetto dal 139 c'è una forte tendenza a dire sì, tu non puoi togliere il carattere elettivo del Parlamento e il carattere rappresentativo del Parlamento. Anche la separazione dei poteri finisce con essere presa dentro, perché sta nella logica della democrazia la separazione dei poteri. Avere dei giudici indipendenti appartiene al contenuto minimo, addirittura delle carte ONU e così via, sui contenuti della democrazia. Un paese non può dirsi democratico e forse neanche una repubblica se non ha l'indipendenza, non ha garantita l'indipendenza dei giudici. Da che cosa? Del potere politico, cioè dal canale rappresentanza, suffragio, Parlamento. Ecco l'indipendenza dei giudici. La Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale è messa a garanzia della rigidità. La Corte Costituzionale ha detto che è il giudice competente non soltanto, come vedremo, delle leggi, ma anche delle leggi costituzionali. Perché se una legge costituzionale violasse l'articolo 139 ci dovrebbe essere un giudice a dichiararne l'invalidità, perché se non ci fosse un giudice e una sanzione l'invalidità, noi saremmo fuori dalla norma giuridica, questo articolo 139 non significherebbe giuridicamente nulla. Se significa giuridicamente qualcosa è perché c'è un giudice che può farlo valere, contro chi? Contro la legge di revisione costituzionale. Ecco che si comincia a capire il meccanismo. Esistono procedure aggravate per la revisione costituzionale, che è la rigidità della Costituzione. 138 parla di queste procedure. Vedete, da un punto siamo partiti 1, 3 e così via. Dall'altro possiamo tornare indietro, il 139 implica il 138, cioè procedure aggravate per modificare la Costituzione, salvo il limite del 139, e la Corte Costituzionale che è il guardiano della legalità costituzionale, per cui punisce sia le leggi ordinarie sia le leggi costituzionali che vanno contro i limiti. Come abbiamo impacchettato praticamente tutta la Costituzione all'interno di questo cerchio magico. Cerchio magico che comprende ovviamente i principi, nulla vieta che si cambi qualcosa sull'organizzazione dei giudici o sulla Corte Costituzionale o sul Parlamento o sul suffragio, sono tutte cose modificabili, quello che non può essere modificato è il principio, la norma di base, il carattere rappresentativo del Parlamento, il principio di uguaglianza del voto, questi sono elementi che non possono essere modificati. La Corte Costituzionale ha un po' detto delle cose. Nella sentenza 1146, che è una sentenza in cui la Corte ha voluto prendere l'occasione per dire delle cose, non gli era richiesto, è un obiter dictum questo, Vi spiegherò la differenza tra un obiter dictum e una ratio decidendi. La ratio decidendi è il principio, la regola che tu applichi per la decisione. Gli obiter dicta sono considerazioni che stanno al lato, ma non sono quelle su cui basi la decisione. Questa distinzione da noi è poco valorizzata e poco praticata, creando confusione. Nei sistemi di common law invece è la prima cosa che insegni gli studenti. La prima cosa che insegni gli studenti è leggere una sentenza e capire qual è la ratio decidendi, cioè qual è la regola che viene applicata, dagli obiter dicta, che sono discorsi vaghi. Perché questo? Perché la ratio decidendi fissa il precedente, che è poi obbligatorio. Gli obiter dicta sono argomenti culturali più che giuridici, più o meno. Allora, dice la Corte Costituzionale che la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati, neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti, quale la forma repubblicana, quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. E poi cita i suoi precedenti. Cita dei precedenti che non riguardano la revisione costituzionale. Questa sentenza la Corte Costituzionale l'ha emanata nell'88, quando era in corso un primo disegno di revisione costituzionale. E si stava dibattendo, perfino il Presidente della Repubblica Cossiga era intervenuto con il suo tatto consueto nel dibattito, e si stavano dicendo un sacco di cavolate. Allora la Corte aveva preso l'occasione, che non c'entrava molto con la revisione, per ricordare che esistono principi e valori, principi espressi, principi impliciti e valori supremi che non possono essere modificati, e cita una serie di decisioni che c'entrano un fico secco con questa cosa, ma che c'entrano invece con le fonti fatto. In tre occasioni, non in tre occasioni, ma su tre tavoli, la Corte Costituzionale aveva sviluppato una teoria dei principi supremi. E lo aveva fatto in relazione all'articolo 7, cioè concordato, in relazione alle norme europee e in relazione, che qui non cita, alle norme consuetudinarie internazionali. In questi tre contesti la Corte aveva detto: attenzione, noi possiamo importare norme da fuori, ma queste norme trovano comunque il limite nei principi supremi della Costituzione. Perché questo ragionamento? Prendiamo il caso più evidente, che è il caso delle norme internazionali generalmente riconosciute. L'articolo 10, primo comma, COST, dice che l'Italia, la Repubblica, si conforma alle norme consuetudinarie internazionali. E ve lo citavo come una forma di adeguamento automatico. Non c'è bisogno di un atto di recezione. Principi internazionali generalmente riconosciuti, di natura consuetudinaria, perché risalgono alle note dei tempi, come pacta sunt servanda oppure l'immunità diplomatica, sono recepiti da una norma costituzionale e immessi nel nostro ordinamento. E si dice che queste norme valgono come norme costituzionali. Costituzione, legge, regolamento, queste norme stanno qui perché sono recepite da una norma costituzionale. Questo è un trasformatore costituzionale che immette norme nel nostro ordinamento. Sono fonti fatto, vengono da fuori, tra l'altro sono consuetudinarie, vengono recepite e immesse nell'ordinamento in forza di un meccanismo costituzionale. E queste norme occupano il rango della Costituzione. Per cui una legge italiana che andasse contro l'immunità diplomatica sarebbe dichiarata illegittima per violazione di norme costituzionali. Capite il meccanismo? Però dice la Corte, attenzione, queste norme immesse nel nostro ordinamento non possono modificare qualsiasi cosa, perché c'è una cupola, uno strato sovrapposto, che sono i principi supremi, che resistono alla deformazione a causa di queste norme. C'è una gerarchia dentro nella gerarchia. Credo che ci sia, eccola qua. Vedete? C'è l'idea che dentro lo strato delle norme apicali della Costituzione ci sia una differenza, perché le normali norme costituzionali potrebbero essere derogate dalle norme internazionali generalmente riconosciute, ma i principi supremi no, mai. I principi supremi resistono. Lo stesso discorso l'ha fatto in relazione a un'altra norma della Costituzione, che è l'articolo 7. E quindi il concordato con la Chiesa. Concordato con la Chiesa e la legislazione conseguente consente di applicare norme sul matrimonio che vigono nel sistema del diritto canonico. Per cui queste norme vengono recepite in qualche modo nel nostro ordinamento, che le riconosce come regola matrimoniale. Però la Corte è arrivata a dichiararle illegittime, in una sola occasione, quanto mi ricordo, perché violavano un principio fondamentale della Costituzione. Ha fatto valere i principi supremi per bloccare l'ingresso nel nostro ordinamento di una norma che era particolarmente sfavorevole per la nubenda, per la sposa minorenne, a tutela dell'eguaglianza e della dignità dell'uomo e così via. Ha fatto valere un principio supremo per bloccare l'immissione di queste norme. E il massimo di questa elaborazione, quella più interessante, l'ha svolta in confronto di un altro meccanismo che vi dovrò spiegare in un'intera settimana di lezione, che è l'articolo 11, che riguarda l'Unione Europea. Ve lo dovrò spiegare perché questo è un passaggio molto importante. La Corte Costituzionale ha detto: ben vengano le norme europee nel nostro ordinamento, vengono in forza di una copertura costituzionale, l'articolo 11, adesso anche il 117 primo comma, però attenzione, le norme che vengono dall'Europa non possono violare i principi supremi della nostra Costituzione. Ed ecco la cosiddetta teoria dei controlimiti. Ci sono dei controlimiti che impediscono alle norme europee di violare i principi supremi della Costituzione. La teoria dei controlimiti ha avuto grande successo, è stata una teoria copiata in diversi sistemi costituzionali dei paesi membri dell'Unione, ed è una teoria interessante, ne parleremo per l'appunto. Quello che mi preme dirvi adesso è che questa giurisprudenza della Corte Costituzionale ha esteso i limiti dei principi supremi anche alla normale revisione costituzionale 138. Anche la revisione costituzionale incontra questo limite così rarefatto. Ora, è molto rarefatto questo limite, perché nessuno è in grado di fare l'elenco dei principi supremi, è ovvio. I principi supremi sono un'altra apertura verso l'assoluto. Semplicemente la Corte Costituzionale si riserva il diritto e il potere di far valere quello che lei stessa potrebbe riconoscere come principio supremo. È quasi una clausola di chiusura del sistema. Siamo all'apice della gerarchia e questo apice della gerarchia è indefinito, è indefinibile. Di volta in volta sarà la Corte Costituzionale a vedere se si sono sforati i limiti oppure no. L'abbiamo visto in alcune cose, in occasioni, in relazione all'articolo 10, l'articolo 7 e anche l'articolo 11. Abbiamo sfiorato una volta una sentenza di questo tipo, sono stati dichiarati violati contro limiti, ma senza conseguenze processuali, e ogni volta la Corte enuncia qual è il principio violato. Per esempio il diritto alla difesa dei diritti individuali. In quel caso era stato violato quel diritto platealmente dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo e la Corte ha suonato il campanello dicendo attenzione ai controlimiti. Qua siamo in un'area riservata, qui non ammettiamo norme comunitarie che violassero questi principi. Ma è ovviamente un potere divino questo che si riserva la Corte Costituzionale, no? Si siede sopra la piramide, sedersi sopra la piramide non è comodissimo, si è abbarbicata sopra la piramide della gerarchia e si riserva il diritto di colpire con fulmine qualsiasi cosa giudichi anatema, qualsiasi cosa giudichi lesiva di principi che ovviamente sarà lei stessa di volta in volta a riconoscere. Bene, ci vediamo nel pomeriggio.